Dal Salmo 117. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aaronne, il suo amore è per sempre.
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno riperdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: Abbiamo visto il Signore? Ma egli disse loro: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: Pace a voi. Poi disse a Tommaso: Metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: Mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Pace bene, amici, ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva. Oggi, prima domenica dopo Pasqua, domenica della Misericordia, ci viene presentato la figura di Tommaso che occupa buona parte del Vangelo di oggi. Ma possiamo suddividere, evidenziare quelli che sono i particolari di questo brano del Vangelo. Innanzitutto è Gesù che appare, prende lui l'iniziativa e è una persona reale, è sempre lo stesso come quello prima della morte e si fa vedere con i segni della sua passione, per far capire che è sempre lui, è lo stesso Gesù. Ma è diverso perché Gesù entra a porte chiuse e quindi fa capire che lui si trova a vivere in una dimensione diversa della vita. Poi cosa succede? Che è riconosciuto dai discepoli. Troviamo un itinerario, un cammino da parte degli apostoli nei confronti della persona di Gesù, del Maestro. Innanzitutto sono chiusi dentro la propria paura, sono chiusi in se stessi, non riescono a guardare oltre, hanno paura dei giudei. E che cosa succede? Che quando accolgono e riconoscono Gesù, la paura si trasforma in gioia. Subito dopo troviamo, nella prima parte del Vangelo, una consegna, cioè Gesù affida loro una missione. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Dà la sua pace, soffia su di loro, ricevete lo Spirito Santo. Da questo dono accolto, ricevuto, nasce la capacità, la possibilità di perdonare. A coloro che perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro che non li perdonerete non saranno rimessi. Quindi c'è una missione che riguarda gli apostoli, riguarda la comunità cristiana, per giudicare, c'è un giudizio tra bene e male, e una capacità, una potenzialità di perdonare. Poi entra in gioco la figura di Tommaso, il quale vuol vedere, vuol toccare, non si fida della testimonianza della comunità, questo è l'errore che commette Tommaso, e ce lo sentiamo vicino anche per questo, perché prende sul serio la sua fede. Lui ha giocato tutto come gli altri apostoli per seguire Gesù Cristo. È uno che non ha paura. Gli apostoli sono chiusi dentro, tutti quanti nel cenacolo. Lui non c'è, probabilmente in giro per le strade di Gerusalemme. Comunque non è lì presente tra di loro, con loro. Quindi è uno che sa padroneggiarsi, che sa vincere la paura, capace di prendere in mano le redini della sua vita, si rende presente, si raccorda con una situazione che ormai non è più quella di prima, però non crede, prende sul serio la sua capacità di fede, il suo coraggio, la sua scelta, la sua decisione di seguire Gesù Cristo, ma vuol vederci chiaro, cioè non si fida degli altri. Ecco, qui in questo episodio di Tommaso possiamo riscontrare un particolare interessante che penso che l'autore del quarto Vangelo voglia mettere in evidenza, che si trova a scrivere appunto il Vangelo a decenni dalla morte di Gesù Cristo e della sua risurrezione. Vuol mettere in evidenza il discepolo amato, che cosa? Il rapporto tra vedere e credere. Tu, Tommaso, hai visto e hai creduto. Beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno. Ecco, lasciamo spazio ai nostri amici per approfondire questo bellissimo brano del Vangelo.
Il brano che abbiamo ascoltato è dominato dalla figura dell'Apostolo Tommaso. È una figura schietta, spontanea. La troviamo in qualche altro punto del Vangelo. Tommaso è quello che, prima che Gesù andasse a Betania per la risurrezione di Lazzaro, quando gli altri gli dicono: Signore, i giudei ti volevano uccidere e tu ci vai ancora, e Tommaso è quello che dice: andiamo anche noi a morire con lui. Sinceramente, quindi, innamorato della figura di Gesù. È quello Tommaso che, quando Gesù parlava e diceva agli apostoli: io vado in un posto che non conoscete, ma voi la strada la sapete, Tommaso gli dice: ma Signore, non sappiamo neanche dove vai, come possiamo conoscere la strada? Ecco, un temperamento schietto che adesso, trovatosi di fronte all'annuncio della resurrezione che lui non ha potuto constatare di persona, risponde come abbiamo letto nel Vangelo. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto la mano nel suo costato, io non credo. Ecco, questo è Tommaso. Tommaso è molto simile a noi, anche perché vive quella particolare esperienza del tempo della Chiesa. Cosa vuol dire? Quel tempo in cui non è possibile o non hai occasione di vedere Gesù in carne e ossa, ma devi vederlo attraverso la comunità. Ecco, la comunità, gli apostoli allora dicono a Tommaso che il Signore è stato presente, è apparso, e lui deve vedere il Signore attraverso la comunità, deve fidarsi di quella comunità, perché attraverso quella comunità che ti giunge l'annuncio e che ti arriva la possibilità concreta di fare tu stesso l'incontro con il Signore. Sicuramente quando Giovanni scriveva questo brano, parecchi decenni dopo, siamo verso la fine del primo secolo, lo scriveva proprio per le comunità cristiane di allora che, come Tommaso, non avevano avuto la possibilità di vedere il risorto, ma avevano la possibilità di vederlo proprio attraverso la testimonianza della gente, della comunità e degli apostoli ancora viventi. Un'altra cosa che ci sottolinea questo brano è come Gesù sia vivo e porti con sé i segni della passione, anzi da questo lo si riconosce, metti il dito nelle mie piaghe, no? Metti la mano nel mio costato. Il corpo di Gesù è un corpo risuscitato, è un corpo, come si dice, spirituale, ma non per questo sono spariti i segni della passione che ha portato. Ecco, questo è interessante, perché è il corpo vero che risorge, e tutto quello che noi abbiamo portato in questa vita, seppur glorificato, seppur trasfigurato, fa parte di noi. Ecco, è a questo accostarsi, a questo Gesù reale, a questo Gesù che porta i segni della sua vita, che fa scattare in Tommaso la professione di fede. È mio Signore e mio Dio. È una professione di fede altissima, perché non se ne trovano altre così. Mio Signore e mio Dio. Lui dà a Gesù per primo gli stessi titoli di Yahweh, del Dio di Israele, però ancora più importante è che dice mio Signore, mio Dio. Non è solo una professione teologica, non è solo riconoscere in Gesù la divinità, ma è riconoscere in Gesù il centro, il riferimento, il cardine della sua vita, di Tommaso. Diventa Dio suo, di Tommaso. Ecco, superata l'incredulità, e vorrei dire superata perché ha toccato, ma però perché Tommaso ha potuto incontrare ancora Gesù? Perché Gesù si è fatto toccare da Tommaso? Perché Tommaso 8 giorni dopo era ancora lì in quella comunità. Lui non se n'è andato, è rimasto comunque fedele a quella comunità, e in quella comunità è riapparso il Signore. Ecco il ruolo della comunità cristiana. La comunità cristiana è quella che ti porta l'annuncio del risorto, ed è quella che, rimanendoci fedele, rimanendoci dentro, tu hai la possibilità di incontrarlo, ma non più per sentito dire, ma per contatto diretto. E allora puoi dire mio Signore, mio Dio.
Vorrei iniziare questo commento partendo proprio dalle ultime frasi di questo Vangelo, quando si dice: Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. E mi piace sottolineare questa frase perché proprio è una testimonianza, e noi abbiamo come testimonianza la parola di Dio. Spesso ce ne dimentichiamo, ma la parola di Dio diventa testimone per noi della vita di Gesù, di quello che lui ha fatto, di quello che lui ha detto, di quello che lui ha vissuto, e in questo periodo particolare, pasquale, è testimone la sua parola, la parola anche degli apostoli, dei discepoli, eccetera, eccetera, è testimone della sua morte e resurrezione, quindi del suo aver dato la sua vita per noi, e della sua resurrezione, quindi della vita nuova che è per lui, ma che è anche per ciascuno di noi. Quindi questa Pasqua, da questa Pasqua di Cristo, scaturisce davvero questa vita nuova, questa nuova creazione che ci chiama a sentirci figli di Dio, a sentirci fratelli tra di noi, a sentire questo amore che continuamente il Signore ci dona anche attraverso il dono dello Spirito, perché in questo Vangelo viene detto all'inizio, in questo caso, quando Gesù appare ai suoi discepoli e dice pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi, detto questo soffiò e disse loro ricevete lo Spirito Santo. Quindi anche attraverso il dono dello Spirito Santo i discepoli hanno potuto rinfrancarsi in questa fede, hanno potuto credere alla figura di Gesù, a quello che lui aveva testimoniato e hanno potuto a loro volta diventare annunciatori e testimoni di questa buona notizia, di questa resurrezione che cambia letteralmente la vita di ciascuno di noi. Quindi mi piace considerare tutte queste cose e dico a me stessa e dico anche a voi, ecco che Gesù veramente ha trovato mille modi per farci capire che lui è risorto, per farci capire che è morto ma che è risorto e che anche per noi appunto c'è una nuova possibilità, c'è una nuova creazione, anche noi moriremo ma risorgeremo con lui e quindi la nostra vita deve essere spesa in nome di questo amore, di questo dare la vita e di questa apertura alla vita eterna, di questa grandezza, di questa meraviglia, no? La nostra vita non finisce qua, non finirà qua, è una vita che ci attende, una vita con la V maiuscola che ci attende dopo. Io credo che in questo tempo, che è particolarmente difficile, particolarmente faticoso, dobbiamo ricordarcele veramente queste cose e la parola di Dio di fatto ce le ricorda tutti i giorni, in tutti questi giorni del periodo pasquale viene continuamente rinnovato questo invito a credere nell'amore del Signore Gesù, a credere nella sua misericordia. Ecco, oggi è anche la domenica della misericordia. Chi più di Gesù ha avuto misericordia nei nostri confronti, l'ha dimostrato in tutti i modi, una misericordia senza fine. Ed ecco che Gesù ci chiede a nostra volta di essere annunciatori di misericordia, non solo a parole, ma con la vita. Se Gesù ha dato la sua vita ed è risorto perché l'amore potesse avere la meglio su tutto, sul male, sulla malattia, sulla morte, su tutto. Gesù, vincitore della morte, vincitore del male, attraverso anche la sua, oltre che la sua passione, soprattutto attraverso la sua resurrezione. Quindi questo amore che lui è venuto a portarci, noi dobbiamo ricordarcelo bene, dobbiamo fare memoria di quello che lui ha fatto per noi, di quello che continuamente fa. Dobbiamo fare memoria di un Dio che è un Dio vivente in Cristo Gesù. È un Dio che ci accompagna, un Dio che è con noi. E quindi è un Dio che cambia la nostra vita. Deve cambiare la nostra vita. Come ha cambiato la vita dei discepoli? Mi sembra che prima Padre Gianni dicesse i discepoli avevano paura, erano chiusi, avevano le porte chiuse, avevano timore. Ma poi quando hanno potuto riconoscere la presenza viva del Signore, in loro tutto è cambiato. Quando hanno potuto ricevere il dono dello Spirito Santo, in loro tutto è cambiato. Sono diventati discepoli del Signore a tutto tondo, fino al punto di dare la vita per Lui. Ecco quello che dobbiamo chiedere in questo periodo pasquale. Signore, rendici capaci di riconoscere questo tuo grande amore, di riconoscere la tua presenza viva in mezzo a noi e quindi di sentirci quel coraggio, quell'amore che da soli non potremo mai darci, ma che sappiamo che tu ci dai per essere testimoni verso i nostri fratelli.
Lodami, Signore, Dio dell'universo, lodami, Dio creatore, in cui tutto ha senso, lodami, Signore, Dio che risuscitò. Sei la fortezza, vivo col tuo perdono che mi accarezza, perché nel libro della vita ci sono anch'io, mentre il segreto della gioia è lodare Dio. Lodami, Signore, Dio dell'universo, lodami, Dio creatore, in cui tutto ha senso, lodami, Signore, Dio che risuscitò. Signore, Dio dell'universo, loda il Dio creatore, in cui tutto ha senso, loda il mio Signore, Dio che risuscitò.
Nel leggere questo Vangelo, tante volte mi sono domandata, gli apostoli avevano visto, i discepoli e gli apostoli hanno visto il Signore risorto, e quindi forse per loro era più semplice che per noi oggi. Però nel leggere con attenzione il Vangelo, mi sono data una risposta oggi. In fondo, quella sera di Pasqua gli apostoli, i discepoli erano nella nostra stessa situazione, cioè avevano sentito l'annuncio della risurrezione, avevano sentito l'annuncio della Maddalena, ma non avevano creduto. Sapevano che il sepolcro era vuoto e Pietro l'aveva visto, però non avevano incontrato il Signore, non l'avevano visto e non avevano creduto all'annuncio. Ecco, in fondo è la stessa situazione che viviamo noi oggi. Però in questo Vangelo si dice che i doni che il Signore ha portato ai Suoi apostoli, ai discepoli, sono anche per noi. Il Vangelo di oggi ci dice i doni di pace e di gioia, l'andare verso gli altri, quindi la missione, lo spirito e il perdono sono anche per voi. Sono anche per voi, per la vostra vita. Ci sono dati. Ecco, infatti nel leggere questo Vangelo la prima cosa che mi ha colpito tra le prime è proprio questa gioia. I discepoli gioirono nel vedere il Signore. La gioia è proprio il segno della presenza del Signore nella nostra vita, la gioia e la pace. E nella nostra vita di gioia e di pace spesso ce n'è poca. E allora il Signore ci dona il suo spirito, che è il suo amore, che è la sua forza. E tutto questo come possiamo viverlo e ottenerlo? Come possiamo vivere la gioia e la pace nelle difficoltà, non avendo visto il Signore risorto come i discepoli? In realtà la presenza del Signore risorto è nella comunità e nella sua parola. Nella comunità possiamo vivere questo amore e nella sua parola, che ogni giorno possiamo ascoltare e che ci aiuta e ci illumina come una luce nel cammino. E quindi tutti i doni che il Signore ha fatto ai discepoli vengono fatti anche a noi, anche se siamo nella paura. In questo Vangelo si dice che gli apostoli erano chiusi nel loro sepolcro di paura, però il Signore arriva ed entra in questo sepolcro e gli dona i suoi doni. E gli dona la forza di annunciare il Vangelo, gli dona la forza di amare, la forza di perdonare. E quindi questa consapevolezza, questo amore che ci viene donato, ci può dare la forza per accogliere questa parola nella nostra vita e donarla ai nostri fratelli nella testimonianza. Tante volte ci si chiede: ma il cristiano cosa deve fare? Il cristiano forse non deve fare cose particolari, semplicemente vivere questi doni nella propria vita e testimoniare la presenza del risorto nella comunità e nella propria vita personale.
Si diceva che Gesù venne a porte chiuse e c'era paura. Eppure Gesù viene lo stesso, nonostante queste nostre paure, nonostante l'abbandono, perché di fatto Gesù è stato abbandonato, ed è lui che prende l'iniziativa. E questo diventa un gesto di misericordia, di perdono. Dopo darà questo dono, questa possibilità di perdonare anche i suoi, però lui per primo, venendo, prendendo l'iniziativa, pone un gesto di perdono e sta in mezzo a loro, si dice. E qui, in questo stare di Gesù, si radica la fede cristiana, non dal fatto che lui è vivo e in qualche modo appare, ma nello stare lì, cioè nello stare accanto, nel sostenere la nostra fede, nel perdonarci continuamente. Ecco, su questo fatto, su questo atteggiamento di Gesù, si radica la nostra fede, che è molto debole, fragile, capace di entusiasmi magari, ma non capace di continuità, di fedeltà, di testimonianza fino a dare la vita. Venne Gesù e si rivolge anche a Tommaso a un certo punto. È interessante evidenziare questo particolare delle piaghe di Gesù, perché uno dice: ma dopo Pasqua ci sono ancora le piaghe? E Gesù risorge, ma con le sue piaghe, che sono da una parte il segno di una continuità, che non c'è una rottura, che Gesù ritorna al Padre, sì, ma ritorna al Padre segnato dalle piaghe, che sono il segno dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito nei nostri confronti. Per sempre lui porterà le piaghe. È risorto, è ritornato alla destra del Padre, segnato da una storia. E questo è molto importante. Poi uno si chiede, dicevo, si può chiedere, ma come mai dopo la Pasqua? Primo, per evidenziare questa continuità nel segno dell'amore, cioè l'amore di crocifisso rimane sempre una testimonianza e un segno. E secondo, perché le piaghe ci fanno capire che noi dobbiamo continuare dentro un cammino di fede che non è la luce splendente della Pasqua definitiva, perché anche dopo la Pasqua ci sarà ancora la croce. Cioè, la croce senza la resurrezione è un fallimento continuo, ma la Pasqua senza la croce diventa una utopia, una fantasia, un vivere al di fuori della realtà, perché di fatto nella vita di tutti i giorni non ci ritroviamo addosso un impegno, una fatica del vivere. Molte volte la nostra vita è segnata da sofferenza, da lutti, da morte. Ecco. Quindi questo presentarsi da parte di Gesù ai discepoli con le piaghe rende testimonianza per sempre dell'amore di Dio che si è lasciato crocifiggere per noi, ma diventa anche un richiamo, un incoraggiamento per noi, che dovrebbe farci capire che sì, Gesù Cristo è risorto, ma non ha annullato tutti i problemi del mondo, non ha annullato il pianto, la fatica e la morte. Poi nella risurrezione definitiva noi, come Gesù Cristo, vedremo il Padre, ci riconcilieremo con Lui, entreremo in comunione totale tra noi e il Padre, tra noi stessi, ma segnati da questa storia di amore. Quindi anche dopo questa Pasqua noi non avremo cancellato tutti i nostri problemi, però di fatto dovremmo vivere, o siamo chiamati, richiamati a vivere con una prospettiva diversa, senza rifiutare la croce, ma con una prospettiva diversa.
La figura di Tommaso è stata commentata anche da Bonhoeffer in un suo scritto che ho trovato e che volevo leggere con voi. Tommaso, dice, viene condotto dalla visione alla confessione. Il Vangelo ci trascina fuori da una prospettiva chiusa, ci accompagna a contemplare e forse a nostra volta confessare nel tempo della nostra vita le parole di Tommaso: mio Signore e mio Dio. A cosa serve l'annuncio del più glorioso dei miracoli se io non posso averne esperienza e verificarlo di persona? Così parla il dubbio in ogni tempo e così pensa Tommaso, discepolo di Gesù. Da poche parole che di lui ci sono conservate lo conosciamo come un discepolo pronto al sacrificio, ma anche che le domande che aveva da fare a Gesù le faceva apertamente e chiaramente. Dopo la morte di Gesù si era separato dagli altri ed era rimasto lontano anche nel giorno di Pasqua. Non crederò prima di aver visto e toccato, afferma duramente, quando il messaggio gli arriva per tramite degli altri discepoli. Tommaso ha ragione quando non vuole credere prima di aver trovato la fede in prima persona, ma la via sulla quale la cerca è sbagliata. Malgrado la sua riluttanza a credere, Tommaso va ancora dai discepoli, e questo è importante, perché mostra la sua disponibilità a lasciarsi convincere dalla comunità, e dunque mostra l'onestà del suo dubbio. Ma alla fine è la libera grazia del risorto, che ora si rivolge anche al singolo, che fa superare il dubbio e che crea nel dubbioso la fede nella Pasqua.
Penso a quanta delicatezza, a quanta tenerezza Gesù ha avuto nel ripresentarsi ai discepoli e nel voler appunto farsi vedere a Tommaso, no? Che aveva saputo che non credeva, che era incredulo. E io credo che Gesù faccia così anche oggi con ciascuno di noi. Credo che abbia per ciascuno di noi un'attenzione, una tenerezza, una capacità di ascoltarci, di seguirci, di consolarci che nessun altro può avere. E quindi mi sento di ringraziarlo perché con la stessa delicatezza con cui ha voluto presentarsi a Tommaso, così la stessa delicatezza usa per ciascuno di noi. Se noi siamo attenti a riconoscerla, perché poi ecco ci vuole la nostra parte, ci vuole che noi sappiamo riconoscere questa sua presenza così delicata, così discreta, ma così colma di amore, colma di misericordia, colma di capacità di perdono, colma di testimonianza di gioia e di salvezza per ciascuno di noi. Davvero mi sento di dire grazie al Signore perché lo stesso modo che ha avuto verso Tommaso, così ha verso ciascuno di noi sempre, anche quando noi come Tommaso facciamo fatica a credere, facciamo fatica a sperare, facciamo fatica ad amare. E poi vorrei sottolineare, andando alla prima lettura, quella degli Atti degli Apostoli, la bellezza del credere degli Apostoli, in questo caso di Pietro, che colmato di Spirito Santo e poi convinto della presenza del Signore, della forza risanatrice di Gesù, proprio in forza di tutto questo riesce ad ottenere un miracolo. Infatti nella prima lettura Pietro dice: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, colui che vi sta dinanzi è risanato. Sappiamo la storia di questo infermo che si presenta agli apostoli, a Pietro in particolare, che chiede di essere guarito. E Pietro ancora una volta sottolinea: non sono io che guarisco, ma è proprio quel Gesù che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti che ha risanato quest'uomo. E poi ancora: in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. È una professione di fede enorme. Io mi sono detta: ma quante volte noi veramente di cuore crediamo a questa potenza risanatrice del Signore Gesù? Quante volte ci crediamo? Quante volte invece pensiamo di essere noi quelli che magari riusciamo a fare qualcosa e quando non ci riusciamo abbandoniamo l'impresa senza considerare che comunque al di sopra di noi c'è un Signore Gesù che è potente, che sana, che ama, che perdona, che consola, che rinnova. Ecco, io credo che gli apostoli in quel periodo lì della loro vita hanno sperimentato tutta questa potenza e questa forza del Signore e quindi hanno creduto ciecamente e in nome di questo Signore sono riusciti a fare cose grandi. Mi viene in mente quella frase di Gesù che dice: se aveste fede quanto un granellino di senape, ti resta questo monte, spostati, e il monte si sposterebbe. Quindi credo che in questo periodo pasquale il Signore ci chieda anche di tirar fuori tutta la nostra fiducia, tutta la forza di questa fiducia, di credere nella sua potenza, che è una potenza di amore, non una potenza umana come la intendiamo noi, è una potenza di amore che può cambiare il corso della nostra vita, il corso della storia, che può cambiare soprattutto il nostro cuore. E se cambia il nostro cuore, noi possiamo anche aiutare i nostri fratelli a cambiare il loro. E questo è l'augurio che io vi faccio e che mi faccio in questo tempo pasquale, in questa Pasqua di resurrezione e di gioia.
E con queste belle parole vi salutiamo e vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela,
Di Marco
Irene
e Padre Gianni.